Alleluia. Stasera sono molto felice e anche molto emozionato che ho qui un amico col quale ho condiviso da 30 anni. Ci conosciamo da 30 anni, è un carissimo amico con il quale abbiamo vissuto per diversi anni insieme nel ministero a tempo pieno. Vorrei anche dargli l'opportunità di salutare. Dai, dai, mi fa piacere. Antonio Coco, lui è catanese come me, puro sangue. Ha servito insieme a me uno degli uomini di Dio più straordinari che sia mai esistito in Italia, il fratello Filippo Wiles. E Antonio è stato pastore anche di una bellissima, straordinaria comunità in Sicilia, in provincia, nella città di Enna. E il Signore ha lavorato parecchio nella sua vita. Questo uomo che voi vedete è stato usato in maniera straordinaria, in maniera particolare proprio nei primi anni proprio della sua conversione, con segni, prodigi e miracoli. Veramente cose meravigliose che abbiamo visto, che io ho visto, ho constatato con i miei occhi. E il Signore si è usato molto di lui, si sta usando molto di lui, e in questo tempo. Questo tempo questo signore sta tagliando e Dio sta parlando al suo cuore, ci sono delle belle cose davanti a lui e voglio onorarlo questa sera perché abbiamo passato veramente tanto tempo insieme, abbiamo fatto tantissime bellissime esperienze, se solo ricordo le veglie di preghiera che facevamo, invece di uscire con gli altri ragazzi, di andare a giocare a pallone, le nottate spese in ginocchio a piangere, a pregare, abbiamo passato tempi e anni meravigliosi, poi attraverso il ministero ognuno ha preso la sua strada, però è bello stasera, non ci vediamo da diversi anni, quindi grazie a Dio stasera ho l'opportunità di rivederlo.
Onorato. Grazie, bello, bello condividere l'amicizia, la comunione cristiana e devo dirvi che mi sono sentito a casa anche se non ero mai stato qui e non vi conoscessi personalmente. Con Corrado pensavo stasera proprio che ci siamo battezzati assieme, abbiamo viaggiato insieme, abbiamo vissuto insieme, eravamo una coppia di fatto, diciamo. Uno dei due era uomo più, diciamo, più. Ma vabbè. Sì, è stato molto bello. In effetti era da un po' di tempo che ci rincorrevamo. È vero, no? No, attraverso Facebook, ma quando ci vediamo, quando tu vieni da qua, è da anni che non ci becchiamo. Poi stasera si è creata appunto l'opportunità. E stamattina, quando mi sono svegliato, riflettevo su un passaggio della parola, perché qui stasera l'ho ricordata, l'ho rivissuta, no? Lo Spirito l'ha rievocata dentro di me, perché ho visto stasera qui che c'è vita, che c'è fame, fame di Dio, no? Ho visto dei pazzi ballare, ho chiamato il vescovo, ho detto, oh, qua dobbiamo fare qualcosa. E lui mi ha detto che non ci possiamo fare niente, sono così. È lo Spirito Santo. E pensavo a un passo della scrittura quando Gesù diceva in Giovanni capitolo 10, il verso 10, il ladro viene per rubare, per ammazzare e per distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e la vita in abbondanza. E stasera io vi posso dire che qui ho sentito il soffio della vita. Prima si parlava delle fonti della vita, no? Da dentro di voi sgorgeranno fiumi di acqua viva. Gesù è la via, la verità, è la vita. Quindi, insomma, il concetto di vita, no? La rinascita, la rigenerazione, essere generati di un nuovo seme, no? Di una nuova vita. E questo è tutto il tema centrale del Vangelo. Nel greco biblico la parola vita viene tradotta con la parola bios, che conosciamo tutti, no? Antibiotico per esempio, antibios, oppure viene tradotta con la parola psiche, che è anche la vita interiore, la vita della mente, no? L'anima, no? Infatti si dice in un paese quante anime fa quel paese, quante vite conta quel paese, no? E poi c'è un'altra vita, che è la vita appunto Zoe, che è la vita della qualità, la vita di Dio, no? È la vita che va oltre ogni logica di tempo, di spazio, oltre ogni logica di vita naturale, proprio la vita dello Spirito. E stasera qui ho sentito il soffio della vita dello Spirito, il soffio dello Spirito Santo. E sono contento di aver condiviso questo alito divino in mezzo a noi, e che il Signore possa continuare a fare le sue grandi cose con voi in questa città e nelle vostre vite.
Grazie Tony. Apriamo la Bibbia, dai, apriamo la scrittura nel Vangelo di Luca. Non so perché il Signore vuole che io parli di questo, però sono convinto che servirà a qualcuno, servirà a qualcosa. Luca capitolo 14, Gesù un giorno parla di quello che è il discepolato. Anche questo è un concetto che riguarda il regno di Dio ed è importante andarlo a vedere, perché quando noi realizziamo l'amore di Dio nella nostra vita e realizziamo il fatto che Cristo ha dato ogni cosa per noi, la nostra vita cambia. La nostra vita cambia. Alleluia. La nostra vita cambia. Non sto dicendo che diventa perfetta. Diventa perfetta agli occhi di Dio. Questo sì. Davanti a Dio, dice la Bibbia, coloro che sono stati santificati una volta e per sempre sono stati resi perfetti una volta e per sempre. Tu sai che davanti a Dio sei perfetto? Lo sapevi che davanti a Dio, davanti agli occhi di Dio, tu non hai iniquità? Dovremmo fare uno studio su questo. Davanti agli occhi di Dio, tu non hai colpe. No, non è però, è molto di più. Questo è il concetto, che noi molto spesso pensiamo al perdono. Davanti a Dio noi siamo perdonati, davanti a Dio noi siamo giustificati, ma cosa significa essere stati giustificati? Sai che davanti agli occhi di Dio tu non sei stato perdonato? Sai che davanti agli occhi di Dio è come se tu non avessi mai peccato? Questo è forte, eh? Quando si parla della giustizia di Dio, quando si parla di essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio, quando Dio guarda verso di te, lui vede Cristo. Lui non vede te. Non guardatemi così, è una bella notizia, eh? Perché vi vedo preoccupati. Preoccupatevi quando qualcuno vi dà una brutta notizia. Questa è una bella notizia. Quando lui guarda verso di te, mettilo più in qua se vuoi. E mettilo sotto carica, lì c'ho una presa per quattro se tu vuoi. Il mio. No, solo l'USB. Okay. Se quando andiamo a studiare la scrittura ci rendiamo conto di qualcosa che va al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo. Davanti a Dio tu non sei perdonato. Davanti a Dio tu sei in Cristo. Davanti a Dio tu sei una nuova, nel testo greco non è creatura, è una nuova creazione, qualcosa, ascolta, qualcosa che non è mai esistito prima. Quando Dio guarda verso di te, non riesce a vedere il tuo passato. Lui non ti considera come una persona perdonata. Lui ti considera una nuova creazione. Qualcosa che non è mai esistito prima. Comprendete la profondità della parola giustizia? È molto più di quello che noi possiamo immaginare o pensare. Quando papà guarda verso di te, vede suo figlio. vede suo figlio, vede suo figlio Gesù. Chi lo direbbe guardando Mauro? Dio guarda verso Mauro e vede Gesù. Voi lo potete vedere come volete, ma il Padre lo vede in Cristo. Amen. Posso andare un po' oltre? E quando lui vede Cristo, lui vede te. Ah, quando se entriamo in questo, spero che all'ozio possiamo entrare in questo. Eh? No, no, non è né registrato né in diretta, no. Persone con sto fatto della diretta stanno a casa, no? Mangiano i popcorn, accendono YouTube. No, sì, tutto registrato, chiaramente. Però si pagherà 100 euro a predica. Alleluia. Dai, Luca capitolo 14, versetto 25, dice così: grandi folle andavano a lui ed egli si rivolse loro, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio. Non sto parlando di figlio, discepolo. Stasera parleremo un pochettino di questo. Chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. La croce non è la suocera. Chi di voi, infatti, ascoltate qua, chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine, che talora, avendo posto il fondamento e potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a fare guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Stasera vi farò leggere questi versetti come non l'avete mai letti prima. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà sapore? Esso non serve né per la terra né per il cuocere, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire o da... Vorrei iniziare in questo modo. Cercate di immaginare Gesù mentre racconta, mentre parla alle persone. Cercate di immaginare l'espressione del suo volto, il tono della sua voce, il modo in cui gesticola. Riuscite a immaginare un Gesù arrabbiato mentre dice queste cose? Molto serioso, molto... No. Amen. Siciliano. No, Gesù quando parla, ed è bellissimo, io l'unico motivo per il quale vorrei ritornare indietro un po' nel tempo è semplicemente per vedere, cogliere il suo sguardo, riuscire a percepire il tono della sua voce quando lui diceva alle persone: seguimi. Una parola, e quelli lasciavano tutto e andavano. Cioè, una cosa, un'autorità, un'autorevolezza, una franchezza, una profondità. Cioè, lui con lo sguardo ti faceva raggi X, tac, e risonanza magnetica, ti faceva tutto, solo con uno sguardo. Cioè, dovevi stare attento a incrociare il suo sguardo. La Bibbia dice che quando cantò il gallo, vi ricordate la storia di Pietro, dice: lo sguardo di Gesù si incontrò con quello di Pietro, e quando Pietro incontrò lo sguardo di Gesù, lui si ricordò quello che Gesù gli aveva detto: sguardo pieno d'amore, di grazia, di misericordia, non di giudizio, di condanna. Chiunque, versetto 27, non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Spiegherò fra un poco che cos'è la croce, ma per quello che posso capire io, vorrei farvi leggere di nuovo dal versetto 28 al versetto 31. Chi di voi, infatti, volendo edificare la torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Secondo voi, Gesù di cosa sta parlando qui? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui. Di che cosa sta parlando Gesù? Di considerazioni umane. Quindi tutto questo discorso è riferito al discorso di portare la croce ed essere suo discepolo. È come se Gesù stesse dicendo: calcola il costo. Versetto 31. Quale re, ovvero quale re, andando a fare guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000, se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace? Subito dopo dice Gesù queste parole: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Versetto 27. Chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Versetto 33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Portare la sua croce, rinunziare a tutto ciò che ha. E questo, all'interno di queste due espressioni, Gesù racconta due parabole: la costruzione di una torre, quindi considera il costo, e il muovere guerra contro qualcuno, quindi considera la perdita, considera tutte le cose. Ora, quando io leggo il versetto 27 e il versetto 33, quando parla della croce, quando parla del rinunziare a tutto ciò che ha, di tutto mi parla questa parola, tranne che il fare calcoli. È vero o no? Di tutto Gesù ci sta parlando, tranne che di fare calcoli. In realtà quello che Gesù sta dicendo è che, secondo dei criteri umani, se tu vuoi costruire qualcosa devi calcolare il costo per vedere se puoi arrivare alla fine. Se vuoi muovere una guerra devi sapere se con 10.000 puoi affrontare 20.000, devi farti dei calcoli. In altre parole, si tratta anche di quella che la porre in considerazione quello che può essere anche il piano B. Piano B. O conservarti delle carte che possono esserti utili durante la partita. Ma Gesù sta dicendo: queste sono considerazioni umane. Se vuoi essere mio discepolo, devi prendere la tua croce e devi rinunciare a tutto ciò che hai. Ora, che significa? Perché nell'arco dei secoli questa parola è stata molto, c'è stata molta speculazione, se posso dire. Molte persone si sono arricchite chiedendo agli altri di impoverirsi. Vero o no? Gesù dice che dobbiamo rinunciare a tutto ciò che abbiamo. Allora perché andiamo a lavorare? Perché compriamo case, macchine, vestiti, gioielli, e ci facciamo le ferie e mettiamo da parte delle cose per godere di questa vita? Quanti non si sono sentiti in colpa almeno una volta davanti a certe parole? Gesù mi ha detto che devo rinunciare a tutto quello che ho, quindi non avrei dovuto fare questo, non avrei dovuto fare quell'altro, non avrei dovuto esagerare là, eccetera, eccetera, perché in accordo all'insegnamento di Gesù devo portare la mia croce, rinunciare a tutto ciò che ho per essere un buon discepolo di Cristo. La domanda è questa: cosa sta dicendo realmente Gesù? Guardate in Matteo al capitolo, tenete il segno su Luca 14, in Matteo al capitolo 16, dopo che Gesù parla con i suoi discepoli, è scritto al versetto 20, al versetto 21, dice: Gesù comincia a parlare con i suoi discepoli e gli dice che lui deve, che è necessario che lui soffra molte cose, che deve essere ucciso da parte dei farisei, che risusciterà il terzo giorno. E voi sapete la storia: Pietro lo prende di lato e lo rimprovera. Pietro, che aveva avuto la rivelazione, no? Vi ricordate? Beato sei tu, Simone. Pietro lo prende di lato e lo rimprovera e gli dice: no, Signore, questo non ti succederà mai. Come per dire: finché ci sono io, tu non morirai. E Gesù lo rimprovera, dice al versetto 23, addirittura lo chiama Satana: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. La parola scandalo nel greco significa trappola, significa inciampo, significa impedimento. Gli sta dicendo: tu mi vuoi impedire di fare la volontà del Padre mio, di fare, di compiere ciò per cui io sono venuto. Tu hai il senso delle cose degli uomini, non delle cose di Dio. Troppo spesso noi finiamo di leggere qui, ma subito dopo Gesù dice ai suoi discepoli, Gesù stava parlando con Pietro, lo ha rimproverato in maniera molto dura, dice: tu hai il senso delle cose degli uomini e non il senso delle cose di Dio. Si gira verso i suoi discepoli e dice queste parole: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la troverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà all'uomo in cambio della sua anima? Quindi Gesù sta parlando in maniera diretta con i suoi discepoli. Sta dicendo: io sto andando a Gerusalemme, succederà questo, questo, questo e quest'altro. Nessuno me lo impedirà, e se volete venire dietro a me dovete prendervi la responsabilità di tutto quello che sta succedendo. Voi non potete portare la mia croce, io non posso portare la vostra, ognuno si deve portare la sua. Tu non sei chiamato a portare la croce di qualcun altro, tu devi portare la tua croce. Che cosa è la croce? Anche su questo tema c'è stata una grande speculazione nell'arco dei secoli. La croce non è la malattia, non è la povertà, non è i cose stotti che ti succedono. La croce è il piano e il progetto di Dio per la tua vita. Dillo alla persona accanto a te: prendi la tua croce e fallo con coraggio. Smettila di lamentarti e vai avanti. Gesù ha detto: io sto andando a Gerusalemme, questo è quello che succederà, non permetterò a nessuno di fermarmi o di essere un impedimento per me, ma chi mi vuole seguire deve prendersi la propria responsabilità davanti a Dio e portare avanti la chiamata. Amen. Ritorniamo un attimo in Luca al capitolo 14. Essere discepoli significa seguire il Maestro. Non è avere delle qualità particolari, scuole bibliche, riunioni, eccetera, eccetera. Oh, finalmente ho il diploma di discepolo. Lo usi per il bagno il diploma. Ok? Davanti a Dio non serve assolutamente a niente. Tutti questi fogli di carta li utilizziamo, facciamo un bel falò, li mettiamo quando finisce la carta igienica, li utilizziamo in un altro modo. Li diamo ai bambini per scarabocchiare o per giocare, gli facciamo gli aeroplanini, ce li lanciamo, ma davanti a Dio non hanno alcun valore. Ciò che vale davanti a Dio è un cuore che vive per Lui, un cuore che batte per Lui. E Gesù dice al versetto 32, Luca 14, versetto 33: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Perché Gesù ci sta dicendo di rinunciare a ciò che abbiamo? Perché lui è contrario al fatto che tu abbia una macchina, lui è contrario al fatto che tu abbia una casa, che tu abbia dei vestiti, che tu abbia uno stipendio a fine mese, grande o piccolo che sia, non ha importanza. Gesù è forse contrario al fatto che tu stia bene? Sì o no? Allora a cosa dobbiamo fare? Rimaniamo sul testo. Chiunque non rinuncia a tutto ciò che ha. Vedete, il problema fondamentale non è ciò che abbiamo. Mimmo, sei da premio Oscar. Forza Sicilia. Non è ciò che abbiamo. No, è che non abbiamo. Il problema non è quello che abbiamo. Il problema non è ciò che abbiamo, il problema è che ci sentiamo proprietari di quello che abbiamo. Chiunque non rinuncia al proprio diritto di fare ciò che vuole con quello che ha, non può essere mio discepolo. Finché ti sentirai e ci sentiremo proprietari di ciò che abbiamo, si dice in ebraico, è shada che non spunta. Per dirlo in greco, è vicolo cieco. È una strada che non spunta. Perché vedete qual è il problema? Quando noi pensiamo di essere proprietari di quello che abbiamo, noi non diamo più a Dio l'ultima parola, neanche della nostra vita. Se tu hai uno stipendio a fine mese, una pensione, qualunque cosa sia, un'entrata di qualunque entità, non ha importanza. Possiamo ringraziare Dio per quello che abbiamo? Lo puoi dire insieme a me, quello che ho è un dono di Dio. Tutto quello che io possiedo è dono di Dio. Noi non siamo proprietari, noi siamo amministratori. Chiunque non rinuncia al proprio diritto su quello che ha, non può essere mio discepolo. Non sta dicendo che non sei figlio di Dio, che perdi la salvezza, che vai all'inferno. No, no, non sta parlando di questo, sta parlando di discepolato, quindi sta parlando di una vita vissuta a contatto con il Maestro. Tu e Dio possiamo scegliere qualunque tipo di vita. Tu e Dio possiamo scegliere di vivere come vogliamo. Ma se, come diceva l'amico mio Tony, se siamo qui è perché abbiamo deciso di essere qui. È vero, potremmo essere da tante altre, in tanti altri posti. Ma se siamo qui è per scelta. E come è stato detto, c'è fame stasera. C'è fame delle cose di Dio, c'è fame per vedere di più di Dio. E dov'è che si vede la differenza? Quando tu smetti di essere proprietario di quello che hai, di quello che Dio ti ha dato, e cominci a vivere da amministratore. Tutto ciò che tu hai è un dono. Tutto. Tutto. Tutto, i figli sono un dono del Signore, noi non siamo proprietari di nulla ed è solo portando la nostra croce che noi vedremo con occhi chiari questa realtà, perché quando tu sei concentrato sul piano e sul proposito di Dio per la tua vita ti renderai conto che tutto quello che hai è un dono e tutto quello che Dio ti ha dato deve essere utilizzato per il suo regno. Se tu guadagni 1000 euro al mese e dai 100 euro di offerta, quanto ti rimane? Quanto? No, ti rimangono 100, ti rimane solo quello che hai dato al Signore, perché gli altri 900 te li spendi. Te li spendi. Tutto quello che noi abbiamo appartiene a Dio, e quello che noi gli diamo è soltanto una restituzione. Ricordate la preghiera di Davide? Tutto quello che io ti do è semplicemente quello che tu hai dato a me, io ti restituisco tutto ciò che tu mi hai dato. Con il mio amico Tony per anni abbiamo fatto responsabili dei giovani nella nostra comunità, e nelle varie esperienze che abbiamo visto genitori che venivano a noi a volte gridando, a volte piangendo, chiedendoci preghiera per la salvezza dei loro figli. Mio figlio è drogato, mio figlio frequenta gente del mondo, mio figlio frequenta locali, preghiamo per favore che arrivi al Signore, che il Signore possa farsi conoscere. Va bene sorella, preghiamo, e preghiamo, e preghiamo, e digiuniamo, e preghiamo. Poi Dio tocca la vita di questi giovani e cominciano ad essere dedicati al 100% per le cose di Dio. Magari non hanno più il desiderio di andare a scuola, di andare a lavoro, di dedicarsi. E dopo un po' arriva la stessa madre che dice: ma ora è troppo però. E fratello, dì a mio figlio che si dà una calmata, perché va bene il Signore, però... Mi confermi? Tony ha dato la sua vita al Signore quando aveva 14-15 anni, subito a tempo pieno a lavorare per il Signore. E le critiche: sto ragazzo che non va a scuola, sto ragazzo. Quando noi smettiamo di considerare nostre e nostra possessione le cose che Dio ci ha dato, noi cominceremo a vivere per le cose del regno di Dio. Oggi si parlava di regno di Dio. Come possiamo permettere a Dio di manifestare il suo regno attraverso di noi? Uno dei primi passi è: rinuncia a ciò che hai. Perché se rinunciamo a ciò che abbiamo, Dio ci darà molto di più. Mi ricordo in un tempo del ministerio stavamo soffrendo a livello economico nella comunità, e in uno dei nostri innumerevoli viaggi, mi ricordo era una notte, stavamo viaggiando da Napoli per andare a Palermo un sabato notte, avevamo finito il concerto alla mezzanotte, siamo messi in macchina a viaggiare di notte in autostrada, alle 10 dovevamo essere a Palermo per fare la riunione, e durante quel tempo erano tempi meravigliosi di preghiera, come facciamo tuttora. Signore, come possiamo fare ad aumentare le entrate? Facciamo in questo modo, facciamo in questo modo, dammi dei consigli, dammi delle strategie, come possiamo aumentare le entrate? E mi ricordo che il Signore mi disse questa parola: il tuo problema non devono essere le entrate, il tuo problema devono essere le uscite. Fu per me sconvolgente, perché era esattamente il contrario di quello che viene insegnato, di quelli che sono i principi basilari della vita quotidiana della nostra società. Dio mi ha detto: chi è che provvede? Io ho detto: tu. Ok, allora il problema non sono le entrate, il problema è che stai facendo uscire male i soldi. Se tu ti occupi bene delle uscite attraverso quello che io ti dico, dove tu devi spendere, dove tu devi investire, io provvederò alle entrate. E questo fu per me un insegnamento scioccante, perché nel mondo ti si insegna, nella società, è come posso aumentare le entrate, e Dio ti insegna: no, io ti insegnerò come farle uscire meglio. Tu devi rinunciare al tuo diritto di spenderli come vuoi. Perché non sei tu che devi decidere, sono io che ti devo dire come spendere. E se tu li spendi per quello che io ti dico, tu lavorerai con il mio portafoglio, non più con il tuo. Nel 2002, quando abbiamo iniziato l'opera a Catania, avevamo delle spese, poi il Signore ci ha dato un locale, noi spendevamo 500 euro al mese in un locale di circa 200 metri quadrati in un paesino di Catania. E mi ricordo che poi, quando attraverso l'evangelizzazione la chiesa cominciò a crescere, ci fu un'espansione straordinaria, il Signore ci portò in un altro locale. Il problema era solo uno, l'affitto, che lì pagavamo 500 euro e lì dovevamo pagare 2000 euro, era 4 volte di più, più i contratti di luce, acqua, gas, eccetera eccetera. Andavamo a quintuplicare le spese. E mi ricordo che il Signore disse: questo è il mio progetto, io mi prenderò cura. E in realtà è stato così. Nel 2003 facemmo il nostro primo raduno di Infocati per Dio, abbiamo registrato e vendevamo dei CD, era un doppio album dove fu venduto in maniera esponenziale in tutta l'Italia, e guadagnavamo bene, nel senso che entravano soldi per pagare gli affitti, pagare qualche stipendio che c'era di persone a tempo pieno e dare pure per le missioni. Il Signore non ci faceva mancare niente. Questo era il 2004. Nel settembre del 2006, io mi ricordo che Dio, mi ricordo ero in una comunità in Sicilia, e mentre il gruppo musicale stava cantando, lo Spirito Santo mi disse: da questo momento in poi tu non dovrai più vendere i tuoi CD. E io dissi: Signore, ma... Anzi, prima di dire Signore ho detto: Satana, vai via da me. Prima di dire Signore. Quando capì che era la voce del Signore, ho detto: Signore, ma tu sai cosa significa? Se noi non vendiamo più, noi perderemo tanti soldi ogni mese, e questo ci permette di stare tranquilli e sereni. Il Signore mi ha detto: da questo momento in poi, tutto quello che io ti do gratuitamente, tu lo darai gratuitamente. Non venderai mai più niente. Mai più. Canzoni, conferenze, libri, tutto. Signore, ma come faremo? Il Signore mi ha detto una cosa: chi è che ti dà i canti? Ho detto: tu. Chi è che ti fa scrivere dei libri? Signore, tu. Chi è che ti ispira per delle conferenze, per dei temi? Signore, tu. Il Signore mi ha detto: e se io chiudo il rubinetto, tu come fai? Logico, no? Se io non ti do più canti, che cosa vendi? Se non hai più niente da scrivere, che cosa vendi? Se io chiudo il rubinetto dell'ispirazione, dove vai? Sotto un ponte. Da quel giorno la mia vita cambiò, cambiò il ministero. Mi ricordo che nel 2007, proprio qualche mese dopo, quando abbiamo messo tutto online, tutto in rete, mi ricordo che quando andammo a vedere le statistiche del sito, noi vendevamo 4.000, 5.000, 6.000 CD ogni 8 mesi, 9 mesi. Erano delle buone vendite, delle buone cifre, ok? Quando noi andammo a vedere che nel primo mese dove abbiamo messo le canzoni online, ci sono stati 80.000 in un mese, 80.000 download. E scaricarono da tutto il mondo. Vidi la mappa da dove scaricavano. Per me fu uno shock. E da quel momento Dio non fece mai più mancare niente. Disse: non solo non ti mancheranno i soldi, ma non hai idea della benedizione. Quando noi rinunciamo al nostro diritto su ciò che Dio ci ha dato, quando rinunciamo al diritto di fare ciò che vogliamo, noi gestiamo le nostre ferie, gestiamo le nostre finanze, gestiamo i nostri figli, gestiamo la nostra casa, gestiamo la nostra macchina, gestiamo tutto quello che noi abbiamo, gestiamo ogni cosa e decidiamo come se fossimo proprietari. Ma Gesù dice: tu non sei proprietario. Se Dio dovesse levare la sua mano, cosa succederebbe? Dai. Non sto dicendo questo per spaventare. Consideriamo un attimo. Se noi crediamo realmente che tutto ciò che abbiamo è un dono da parte di Dio, allora il Signore ci sta dicendo: se vogliamo continuare a prosperare e ad avere un flusso costante e continuo, e questo ci permette anche di avere un rapporto più intimo, più straordinario con Dio e vedere una moltiplicazione, una crescita, noi dobbiamo rinunciare al nostro diritto di fare ciò che vogliamo con ciò che Dio ci ha dato. Perché è Dio che ce l'ha dato. E chiunque non rinuncia a questo non può essere mio discepolo. Ora io faccio una domanda banale che può sembrare retorica. Quanti vogliono crescere nelle cose di Dio? Dobbiamo imparare a rinunciare. Rinunciare non è perdere. Faccio un esempio. Vi ricordate quando Gesù un giorno disse, e vorrei andare verso la conclusione con questo principio, in Giovanni al capitolo 4, Gesù con la Samaritana parla di un argomento molto importante e dice: in verità vi dico, il versetto 23, l'ora viene già, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché, versetto 24, Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Qual era la domanda della donna samaritana? Domanda samaritana è: da dove bisogna adorare? I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che a Gerusalemme, dov'è il luogo? E Gesù risponde a questa domanda. Quando Gesù dice di adorare Dio in spirito e verità, non sta parlando di un modo, sta parlando di un luogo. In realtà questa parola dal testo greco può essere tradotta in questa maniera: Dio è spirito e coloro che lo adorano lo devono adorare dal loro spirito o nel loro spirito. Gesù sta rispondendo alla domanda del luogo. Mi ricordo che mi trovavo in una conferenza, era un seminario, il mio primo seminario dove dovevo insegnare su lode e adorazione. Ero talmente emozionatissimo. E quella sera prima, mi ricordo, ero lì a prendere tutti gli appunti. No, che cosa significa adorazione? Io venivo da una scuola, mi era stato insegnato alcune cose, quindi questo è quello che mi era stato insegnato, questo era quello che insegnavo. E mentre stavo scrivendo appunti, dicevo, il vero adoratore è quello che ama Dio, quello che è appassionato della presenza di Dio, uno che ama stare con Lui, uno che scrivevo tanto. Però ad un certo punto mi sono fermato. Ho detto: padre, ma perché non mi dai tu la tua definizione della parola adoratore? Scusa, andiamo ad accorciare. Invece di scrivere, dammi la tua definizione. Sapete quelle domande spontanee che ti escono dal cuore e non pensi mai che Dio ti risponda? E invece mi ha risposto. E quella notte io non sapevo che la mia vita stava cambiando. Era settembre del 1999. E Dio mi risponde e mi dice così: il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché io so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. E sa, aspetta. Ho preso gli appunti. Puoi ripetermi, per favore? Ho detto, perché con questi appunti domani le lascio tutte a bocca aperta. Io pensavo che Dio mi stava parlando per il seminario, e Dio invece stava distruggendo la mia teologia. Dio stava passando sulla mia vita con un carro armato e non me ne rendevo conto, perché Dio mi stava cambiando. Il vero adoratore è quella persona alla quale Dio può chiedere qualunque cosa, perché Dio sa che qualunque cosa gli chiederà, lui la farà. Wow, Signore, bellissima questa qua, domani tutti saranno a bocca aperta. E Dio non smette, continua. Dio mi disse: voi avete insegnato sempre a chiedere a me qualunque cosa. Ma posso io chiedervi qualunque cosa? Oh, Signore, questa è straordinaria, questa è più bella di quella di prima. Domani? E lui non smette di parlare, e lui continua, ed era come sotto dettatura. Se io posso avere il cuore di una persona, posso avere ogni cosa di lui. Questo studio biblico è una bomba. Quasi quasi ci scrivo proprio un libro. Andiamo l'indomani mattina, ignaro di ciò che stava accadendo, ero lì, stavamo, il coro che stava cantando, io ero con le mani alzate, ero con gli occhi chiusi, le mani alzate, è Dio che mi chiama, non sto aggiungendo niente, davanti a Dio lo dico. Corrado, sento, sì Signore, sono qua. Corrado, sì Signore, sono qua, mi vedi? Corrado, sì, eccomi, dimmi. Ero con tutte e due le mani. Posso veramente chiederti qualunque cosa? In che senso? Avevo ancora le mani alzate. E lui? Se io posso avere il tuo cuore, io posso chiederti qualunque cosa. Qual è amen? E io calo una mano. E io capisco dove lui stava andando. In quel momento scoppia a piangere. E Dio continuava a parlarmi. Posso veramente chiederti qualunque cosa, perché se posso avere il tuo cuore, io posso avere ogni cosa di te. Signore, ma il mio cuore è tuo, ma se tu mi stai dicendo se posso avere il tuo cuore vuol dire che c'è qualcosa, no? E io e tutti pensavano, guarda il fratello Corrado quanto è benedetto, e non sapevano che Dio mi stava massacrando, massacrando. Ho detto, Dio, perché mi fai questo proprio ora? Non me lo puoi fare dopo, non me lo potevi fare dopo lo studio? Sì, mi ha detto, no, io voglio che tu sali là sopra e dici a tutti quanti quello che sta succedendo nella tua vita. Non c'erano applausi alla fine del seminario, c'erano solo lacrime, gente che piangeva. E io mi ricordo che ritornai a casa e dissi, ora tu ed io dobbiamo parlare. Ora tu mi devi fare uno studio biblico sull'adorazione. E lì il Signore, mi ricordo, quella sera stessa, disse, io ti insegnerò che cos'è l'adorazione. Prendi Genesi 22. Genesi 22. Io so di che cosa parla Genesi 22. Parla di Abramo, gli viene chiesto il figlio. Ho detto, ma Abramo non cantava, quindi che c'entra l'adorazione con Abramo? E Simone ha detto, ancora non hai capito niente. L'adorazione non ha a che fare con la musica né con il canto, è un'attitudine di cuore. Prendi Genesi 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria. Tea, voi sapete dov'è il paese di Moria? Mirko, sai dov'è il paese di Moria? Ci sei stato e non lo sapevi. E là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi, Isacco suo figlio, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi, vide da lontano il luogo, allora Abramo disse ai suoi servi, attenzione, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, adoreremo e poi ritorneremo. Non ha detto ritornerò, ha detto ritorneremo. E mi ricordo che quando io lessi questa parola adoreremo, è come se l'avessi letta per la prima volta. In realtà era la prima volta che leggevo questo testo con la guida di Dio. I veri adoratori sono quelle persone alle quali io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa io chiederò loro, loro lo faranno. Dovremmo andare in profondità, non abbiamo il tempo. Arrivano quasi al luogo e Isacco si fa due conti. Papà, chi è figlio? Il fuoco c'è, la legna pure, l'altare lo stiamo edificando, ma l'agnello per l'olocausto? Unne. Ed è lì che Abramo succede qualcosa di particolare. Disse: figlio, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Molti non sanno quanti anni aveva Isacco. Molti pensano che Isacco fosse un bambino. Era un bambino quando Abramo lo stava per offrire. Gli studiosi sono tutti dell'idea che Isacco avesse 33 anni. Stessa età di Gesù. Ma la cosa più importante è questa. Vai nel paese di Moria. Il paese di Moria è una zona di Gerusalemme. Ed è una catena montuosa. Moria spunta nella Bibbia quando Salomone costruisce il tempio sul monte Sion. Sion è una collina del monte Moria. Moria è una catena di piccole colline su Gerusalemme al di fuori. È una delle colline del monte Moria. Qualche anno dopo venne chiamato Golgota. E Gesù disse: Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò. Quando Dio ti chiede qualcosa è perché vuole portare trasformazione in quella cosa e anche nella tua vita. Ebrei 11 dice che Abramo riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Devi rinunciare al diritto. Di fare ciò che vuoi con quello che Dio ti ha dato. Abramo sapeva che Isacco era un dono di Dio e che in Isacco era garantita una progenie. Dio glielo chiede. Perché? Sono mille motivi, non abbiamo il tempo. È molto bello entrare nella storia, entrare in queste cose, è meraviglioso. Perché vai a comprendere che Dio non è interessato a quello che fai prima di tutto, ma è interessato a perché lo fai, al motivo per il quale fai le cose. Lui è l'Iddio della nostra attitudine prima delle nostre azioni. Lui lavora l'attitudine per dare il giusto valore alle azioni che facciamo. E Dio chiede ad Abramo Isacco perché Isacco era diventato insostituibile al cuore di Abramo. E Dio restituisce ad Abramo Isacco come per una specie di resurrezione. Quando Dio ti chiede qualcosa, ti sembrerà a volte come se sia la morte. Dio ha preparato una risurrezione dietro quello che lui ti sta chiedendo. Perché? Perché c'è una trasformazione meravigliosa che lui vuole portare nelle nostre vite. Molte finanze non si sbloccano perché noi le gestiamo come vogliamo. Molte situazioni fisiche non si sbloccano perché le gestiamo secondo le nostre paure. Molte situazioni sentimentali o familiari non si sbloccano perché siamo inchiodati con il nostro orgoglio e vogliamo gestire le cose come noi le vogliamo. E se non permettiamo a Dio di entrare e di essere il re e il padrone e unico proprietario di ciò che lui stesso ci ha dato, noi non vedremo mai un cambiamento finché non leveremo le mani dai doni. Non vedremo mai trasformazione. E i doni che Dio ci ha dato a volte è come se diventassero delle maledizioni. Perché? Perché li gestiamo con il nostro orgoglio, con le nostre paure, con la nostra voglia di prevalere. Abbiamo visto persone, coppie e famiglie che erano senza lavoro, è arrivato un lavoro, una benedizione straordinaria. Quel lavoro è stata la distruzione di una casa, perché appena sono entrati pochi soldi hanno cominciato a gestirli come se fossero proprietari. E non ci arrivavano più, ed è arrivato il secondo lavoro, lontano da casa, figli a destra e a sinistra. Se Dio ci dà qualcosa non è per distruggerci, è per benedirci. Ma il problema non è se riceviamo dei doni o no, perché Lui è buono e la sua benignità dura per sempre. Il problema è il nostro orgoglio, le nostre paure e il nostro la nostra voglia di prevalere sulle cose. Stai cercando uno sblocco per qualche area della tua vita? Devi essere disposto a levare le tue mani e non gestirlo più, perché se Dio è Dio non lo puoi gestire in maniera umana. Devi decidere: se Dio è Dio, se Dio è l'Iddio della tua vita, non lo puoi gestire in maniera umana, non lo puoi gestire con le tue paure. Non lo possiamo gestire con il nostro orgoglio, non possiamo gestirlo con "io so come si fa". Perché poi arriva Gesù e ti dice: prendi il largo e getta le reti. Signore, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Smettila di pretendere di saper fare le cose, perché quando il maestro parla, sta parlando il creatore. E basta un solo suo comando per comandare a tutti i pesci del lago di entrare nella tua rete. Amen. Dillo alla persona accanto a te: rinuncia al tuo diritto. Ma io ho faticato tantissimo per quello che ho. Sì, ma è pur sempre un dono di Dio. Dio benedirà la fatica delle tue mani? Sì, quello che hai è un dono di Dio. E forse anche quello che non hai è un dono di Dio. Non so se arriva, questa arriva dopo, perché è un po' più lenta. Non tutto quello che hai è un dono di Dio, a volte anche quello che non hai è un dono di Dio. Perché Dio ti sta proteggendo. Noi ci lamentiamo per quello che non abbiamo. A volte ringraziarlo per quello che non abbiamo. Rinuncia al tuo diritto. Vuoi andare più in profondità? Vuoi sperimentare cose ancora più straordinarie con il Signore? C'è bisogno di un'azione del cuore. Di un'azione del cuore. Rinuncia, chiunque non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Chiunque non rinuncia al proprio diritto di fare ciò che vuole con quello che ha, non può essere mio discepolo. Il regno di Dio si muove con principi spirituali, non con sapienza umana. Quanti sono convinti di questo? Sapienza divina e non sapienza umana, principi spirituali e non scorciatoie umane. Ma io so come si fa, lo so che lo sai. Ma se vuoi vivere in maniera soprannaturale, devi rinunciare al diritto di sapere anche come si fa. Perché l'esperienza, ascolta, lo diciamo spesso, l'esperienza è un'ottima consigliera, ma non deve avere mai l'ultima parola. È un'ottima consigliera, ma mai deve avere l'ultima parola. Su quello che hai, su tutto ciò che sei, lui è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il capo e il compitore. Lui ha l'ultima parola. Amen. Preghiamo un attimo. Ci sono aree della nostra vita. Volete alzarvi, volete stare seduti, non ha importanza. Stiamo davanti a lui. Vai, vai. Alleluia. Preghiamo un attimo, dai, prendiamoci del tempo. Suona quello che il Signore mette nel tuo cuore. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Ci sono delle aree della nostra vita dove stiamo aspettando un, come posso dire, un cambiamento, una trasformazione. Direbbero in inglese uno sfondamento. Qualcosa che tu riconosci, una situazione che è diventata stagnante, una situazione che non cresce. Una situazione che diventa quasi soffocante. Gli altri possono dire: ma perché non ti rallegri? Ma tu sai dentro il tuo cuore che Dio vuole fare qualcosa di più grande. A volte è il tuo tempo che Lui ti chiede, a volte sono le tue energie, sono le tue risorse, a volte i tuoi soldi, a volte i tuoi figli, a volte la tua casa, la tua macchina, ciò che hai, ciò che hai, dici: ho lavorato per questo, ho faticato per questo, finalmente è mio. Ognuno di noi ha fatto questa esperienza, no? Quando hai quella cosa in mano, finalmente ce l'ho. E poi arriva il Signore e ti dice: cucù. Ti dice: ti ricordo che è per grazia, che tutto quello che hai non è un premio, è un dono, non è un regalo, è una ricompensa molto diversa. Preghiamo un attimo, dai, tutti insieme. Andiamo a cantare qualcosa? Fai tu. Ci alziamo tutti in piedi, dai. Se lo senti, alza le tue mani, cantiamo insieme.
Apri i miei occhi,
fammi vedere,
fammi vedere
le meraviglie,
le meraviglie
della grazia tua,
della grazia tua, e contemplare il tuo splendore
mentre adoro te.
crediamo. Nel tuo grande e immenso amore, nei momenti più difficili, quando non sappiamo cosa fare, noi veniamo davanti a te, al trono della grazia tua, al trono della grazia tua. E con gli occhi della fede noi tua gloria contempliamo, la tua gloria contempliamo. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua,
la grazia tua
e contempliamo. A volte non ci rendiamo conto che certe attitudini nel nostro cuore sanno di superbia. La Bibbia dice: Dio resiste ai superbi. Chi sono i superbi? Si sta parlando di persone malvagie, non sta parlando di questo. Sta parlando, la superbia è tutto ciò che resiste all'opera della grazia. Tutto ciò che dice: io non ho bisogno di Dio. E molto spesso lo facciamo nelle nostre giornate, perché sappiamo magari come affrontare determinate cose. Io so come gestire questa determinata situazione, i miei rapporti, i miei sentimenti, le mie finanze, il mio tempo, tutte queste cose. Quando noi pensiamo di saper gestire queste cose, questa si chiama superbia, che è di pari passo con l'esperienza. Ma l'esperienza è una cosa oggettiva, la superbia è una cosa soggettiva, che diamo l'ultima parola alla esperienza, e quindi diciamo: Dio non può intervenire in questo, cosa mi deve insegnare? Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Chi sono gli umili? Gli umili sono coloro che si lasciano insegnare, che pur conoscendo, pur sapendo, pur avendo esperienza, dicono: tu hai l'ultima parola. Lui dà grazia, la superbia respinge l'opera della grazia. Stasera lascia che Dio sia Dio, che Dio sia Dio nella nostra vita, che Dio sia Dio e che abbia l'ultima parola. Prendi la mano della persona accanto a te, per favore. Ma non so se Daniela vuole dire qualcosa. Tony, se tu ricevi qualcosa, sentiti libero, ok, di condividere. Alleluia. Quelle aree della tua vita, lasciale andare, lasciale andare, lasciale andare, lasciale andare. Lascia andare il tuo tempo, lascia andare i tuoi figli, lascia andare i tuoi soldi, lascia andare le tue proprietà, lascia andare le tue energie, lascia andare le tue, lascia andare i tuoi sogni, lascia andare i tuoi progetti, e lascia che sia Dio con i suoi progetti, con i suoi sogni, ad invadere la tua vita. Le sue vie sono più grandi e migliori delle tue. Alleluia, la sua volontà per te è buona, accettevole e perfetta. Dillo insieme a me: la volontà del Padre per la mia vita è buona, accettevole e perfetta. Ripetilo: la volontà del Padre per la mia vita è buona, accettevole e perfetta. La volontà del Padre per la mia vita è buona, accettevole ed è perfetta. La volontà del Padre per la mia vita è migliore della mia volontà, perché non è importante quello che tu fai per Lui, è importante quello che Lui fa attraverso di te. Alleluia.
E proprio in momenti di grande difficoltà, Signore, mi hai detto di darti. Mi hai detto di darti il mio lavoro, quello è successo più volte e neanche te l'avevo consegnato, Signore, immediatamente tu hai ridato le cose come dovevano essere ridate. Signore, mi hai chiesto di darti il mio servizio, tutta la responsabilità, tutto il peso che io mi tenevo, perché mi continuavi a dire che non era mio quel peso, Signore. E quando credevo di aver liberato le mani, in un attimo, Signore, proprio come per uno schiocco, Signore, tu hai riempito le mie mani, il mio cuore, la mia mente, il mio spirito di certezze, Signore. Signore, tu oggi stai riconoscendo ad ognuno di questi fratelli il coraggio di lasciare ciò che devono lasciare, Signore, di gettarlo in te, come abbiamo detto prima, gettarlo in te, Signore, perché non avremo alcun posto migliore dove farlo. Signore, questo è il tempo di far crescere nella fiducia. Noi abbiamo fede in te, ma se la fede non cresce a pari passo con la fiducia, siamo in un vicolo cieco, Signore. Ma oggi, Signore, tu stai aprendo questa via, la stai aprendo in modo glorioso, Signore, e dai il coraggio. E ti invito davvero a chiudere i tuoi occhi, a visualizzare qual è quella situazione, quel contesto, quella persona. Ognuno sa le sue cose, Signore, e tu le conosci molto meglio di come le conosciamo noi. Affidale a Lui in questo momento. Davvero credi che Lui sa fare Dio molto meglio di noi. Credilo, perché Lui è tuo papà, Lui è nostro papà e ci ama di un amore immenso. E la sua stessa vita ha senso per dare vita alla nostra vita. E questo è il tempo di fare questa scelta di fiducia nei confronti suoi. Fidati. Lo dico spesso alle persone, fidati. E te lo dico adesso nel nome di Gesù, fidati. Fidati di Lui. Fidati. Fidati nel nome di Gesù.
Spirito Santo sta rivelando nella tua vita quelle sono le aree che hanno bisogno, che dove tu devi togliere le mani. Devi dichiararlo questa sera, per favore, lo devi far uscire dalla tua bocca. Devi fare uscire queste parole. Io non sono più il proprietario della mia vita.
Io non sono più il proprietario della mia vita.
Io sono solo un amministratore.
Io sono solo un amministratore.
Io non possiedo niente.
Io non possiedo niente.
Ma amministro ogni cosa.
Amministro ogni cosa.
Per concludere, il Signore mi faceva ricordare questo e poi concludiamo. Ricordate la parabola che Gesù ha usato sulla costruzione della torre, sul fare guerra, ed è incentrato sul fai un calcolo, fai dei calcoli. E quello di cui Gesù sta parlando è esattamente l'opposto. Se vuoi seguire me, non fare più calcoli. Gesù non ha dato una parte, una porzione. Non fare calcoli con Dio. Se io do questo, se io faccio questo, se Dio ti dice di fare, se Dio ti dice di dare, se Dio ti dice di andare, fallo senza calcoli. Amen. Ma fallo con la guida dello Spirito Santo. Lui è interessato a guidare la tua vita, non a calcolare la tua vita. Lui non è un ragioniere, Lui è Padre. Quando Lui ti guida, Lui ti proteggerà, Lui provvederà e Lui supplirà ad ogni tuo bisogno e nulla ti mancherà. Lui è il tuo pastore, Lui è tuo padre.